Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
E vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
In cabina di regia, sua fianca Andrea Maiocca, già pronto, pronto anche Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web di Be. Ciao.
Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
E insomma, Palladino abdica. Sarri, nonostante le mille difficoltà, porta la Lazio in finale, ma l'eroe più assoluto, si dice chi mangia il panettone, chi non mangia il panettone, lui si chiama Motta, non è panettone, ma ha fatto dei miracoli, 4 rigori parati, la parata incredibile nel finale a Scamacca. Fabiani è andato a pescare un jolly pagandolo quanto? 1 milione? Quindi ci sono dei giovani bravi in Italia, dai, bisogna
pescare. Ci sono. Il problema è che se potesse fare una squadra di solo portieri probabilmente andremmo favoriti per tutti i mondiali.
E pensa che un tempo quando eravamo piccolini nessuno voleva andare a giocare a porta.
è vero. No, che c'entra? L'eroe della serata, insomma, parare 4 rigori è una cosa che, ma personalmente non so neanche se l'avevo mai vista, insomma, 4 rigori su 5, probabilmente è la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere, pur avendo visto veramente un'infinità di partite e anche di calci di rigore. Detto questo, secondo me passa la squadra che se l'è meritato, non tanto per quello che ha fatto vedere nella doppia sfida, ma per quello che non ha fatto vedere la squadra più forte, perché lo sai, no, la mia non stima nei confronti di Palladino, insomma,
che viene da tre gare un po' spero. Così con la sconfitta in casa contro la Juventus, il pareggio a Roma, comunque il rimonta, cioè che era passato in vantaggio, si è fatta rimontare, non è riuscito più a rimettersi in piedi. La partita di ieri oggettivamente fino ai minuti finali, quando si è sbloccato 1-2 e stava anche perdendo, non me l'aspettavo così l'Atalanta, onestamente.
No, ma cioè, il fatto è questo, cioè l'Atalanta e la Lazio sulla carta appartengono a due categorie completamente diverse, cioè l'Atalanta ha due squadre, forse anche due e mezzo, la Lazio ha giocato con Patrick regista, con Nosli in unica punta, con Cancellieri che fino all'anno scorso insomma giocava a Parma con tutto il rispetto e sicuramente non era un giocatore richiestissimo da tutti, con Zaccagni che ha mezzo servizio, con Romagnoli che era già stato venduto, con un mercato che non è stato fatto, con una squadra smantellata probabilmente del miglior giocatore, ovvero Guendouzi a gennaio, e di un attaccante Castellanos sostituito da Ratkov che non è certamente un giocatore adatto per giocare in Serie A. Quindi tanto di cappello a Maurizio Sarri, tanto. Ma non c'è partita, insomma, e il mondo degli allenatori, guarda, sto buttando giù un po' l'editoriale per domani su tutto mercato web e sto pensando, insomma, un titolo anche abbastanza forte che te lo posso anche spoilerare. Perché dico la lezione di Chivu e Sarri ai nuovi scienziati del calcio, e ci metto dentro anche Fabregas che allarga il campo di mezzo metro da una parte e mezzo metro dall'altra, facendoci pensare che abbia inventato lui il gioco del pallone, che va avanti sull'Inter nel giro di 10 giorni o poco più, 2-0 due volte,
una correzione, e riesce a perdere tutte e due.
Sì.
La lezione di Sarri, Chivu e Spalletti, perché c'era un certo Motta che faceva un altro fenomeno, pure Tudor per certi versi, invece arriva l'allenatore.
Sì, no, ma dice, guarda, l'ho buttato giù così. Perché pensavo a... sono d'accordo, cioè anche nella categoria degli scienziati ci mette anche Thiago Motta, probabilmente è stato il primo ha fatto dire questa parola quando decideva di non mettere Vlahovic l'anno scorso.
Te ne faccio un'altra: qua non ci sono capitani, la fascia gira, sono tutti importanti, non c'è il leader, anzi sì, il leader c'è, sono io il più bravo di tutti, l'allenatore ideale per questa squadra fuori. Cioè, ragazzi, è arrivato Spalletti, ha fatto il papà lì, carezze, baci, coccole e ti ha portato dove sta portando, e ha ridato senso allo spogliatoio.
Ma infatti Thiago Motta è un altro di quelli che insomma questa stagione ha avuto la fila, no, delle società di Serie A che hanno anche cambiato allenatore e hanno sempre pensato a lui.
Sì, certo.
Guarda, probabilmente Palladino ha una stella un pochino migliore rispetto a quella di Thiago Motta, però insomma si vuol far passare come l'uomo che ha ritirato sull'Atalanta, che era, ragazzi, l'Atalanta è una squadra forte, cioè non ci sbagliamo, l'Atalanta è una signora squadra che comunque ha ricambi in ogni ruolo, che ha giocatori che piacciono a tantissimi. Cioè, dimmi tu chi si può permettere di togliere all'89esimo un attaccante per mettere dentro Scamacca? Cioè, sono in pochi, eh. Cioè, Scamacca, ora non ti dico che giocherebbe titolarissimo alla Juve, ma poco ci manca, eh. Non ti dico che giocherebbe titolarissimo al Milan, ma poco ci manca. Non ti dico che avrebbe giocato titolarissimo alla Roma prima dell'arrivo di Malen, ma poco ci manca. Cioè, alla Juve? E all'Atalanta fa la riserva, di Krstovic, che comunque migliorato tanto in questa stagione, ma già l'anno scorso a Lecce ci aveva fatto vedere di essere un attaccante, buon attaccante, insomma. Quindi cioè Bernasconi, Zappacosta, Bellanova, Zaleschi, insomma, tutti questi esterni, ma chi ce l'ha? Deron, Ederson, questi sono Pasalic, Samardžić. Ieri ha pensato bene, no, forse non era adatto Samardžić per giocare, esatto, una partita del
però genere, c'è Samardžić effettivamente,
capito? Quindi
però una lezione che
Atalanta è una squadra forte. Atalanta è una squadra forte che negli ultimi anni è arrivata quasi sempre in Champions League. Poi se si vuol dare tutte le colpe a Juric, diamo tutte le colpe a Juric, però allora diamo i meriti a Juric se l'Atalanta è passata in Champions League, visto che ha fatto più punti Juric di Palladino, e visto che poi Palladino se n'è uscito al primo turno a eliminazione diretta. No, al primo, al secondo, prendendo 10 gol agli ottavi finale, prendendo 10 gol dal Bayern Monaco. Ora io capisco, il Bayern Monaco fa un altro campionato,
un altro sport,
10
però.
Gol dal Bayern Monaco, cioè 10 gol tra andata e ritorno al Bayern Monaco, cioè, secondo me a livello di rose, togliendo gli allenatori, a livello di rose tra il Bayern Monaco e l'Atalanta ci corre tantissimo, ma tra l'Atalanta e la Lazio ci corre tanto, non tantissimo ma tanto. E quindi vuol dire che la differenza poi la fanno anche gli allenatori.
Sì, sì, è il mix giusto di giocatori e di allenatori. Parliamo un po' di mercato, Dibbe, perché ci sono un po' di news che stanno circolando. In primis anche quella che riguarda Alisson, che pare la Juventus abbia trovato un accordo verbale con la Juventus. C'è da convincere il Liverpool che potrebbe essere irritato. Ti chiedo un po' i costi dell'operazione, la fattibilità e le tue sensazioni.
Ma guarda, allora, secondo me stiamo un po', cioè, allora, non voglio né smentire né andare contro ciò che si scrive, cioè, però allora io il Liverpool che si mette a far la guerra ad Alisson io non ci credo, cioè li voglio vedere, voglio veramente vedere il Liverpool che si mette lì e fa la guerra ad Alisson.
Punto però c'è un secondo uno, portiere Liverpool... niente male, che infatti sta cominciando a giocare un po' di più.
Esatto, il Liverpool ha un ottimo rapporto, ha un ottimo rapporto con la Juve, ma anche certifica anche l'operazione Chiesa, no? Non è che la Juve si è messa di traverso sparando altissimo, ha fatto un prezzo giusto, quindi io non credo che, cioè, partire dal presupposto che il Liverpool aveva questa opzione unilaterale, no, per rinnovare il contratto di Alisson. E lo ha rinnovato fino al 2027, come spesso succede in Premier League. Però se Alisson va dal Liverpool e gli dice: scusate, io penso di aver finito la mia avventura qui, vorrei tornare in Italia, vorrei andare alla Juventus, ho trovato un accordo, lasciatemi andare, non ce lo vedo il Liverpool a mettere i bastoni tra le ruote, per due motivi. Uno, perché il Liverpool è un club serio e comunque sta a sentire i suoi giocatori che hanno dato tutto loro stessi, vedi Alisson, per la causa Reds nel corso degli ultimi anni. Punto numero due, a Liverpool come a tutti i club inglesi prendere 5 milioni, 6 milioni, 10 milioni non cambia niente, no. Quindi non è un club italiano che 10 milioni fanno la differenza, cioè un club inglese 10 milioni non contano niente, quindi non credo che ci sia questa problematica insormontabile. È chiaro, se la Juve dice io lo voglio a zero, probabilmente a zero lo prendi, però secondo me con indennizzo ma proprio minimo, se Alisson andrà dal Liverpool a dire voglio andare alla Juve, secondo me l'operazione si fa.
Secondo me anche. Ti aggiungo che poi chiaramente il Liverpool... ha vissuto anche una stagione estremamente negativa, quindi vorranno anche un po' risistemare le cose nella rosa, e ci sta anche che dei giocatori che hanno fatto un percorso poi possano andare via. Casa Napoli, quali sono i giocatori che rientreranno e che il Napoli dovrà sistemare, quelli che dovrà riscattare per forza e quali sono i conti? Questi conti peseranno tanto nelle decisioni di De Laurentiis, che aspetta ancora una risposta di Conte?
Ma io non so se stia aspettando una risposta di Conte oppure no. Si dovranno incontrare a campionato finito, e poi chiaramente dovranno uscire allo scoperto, no? Perché io non ci credo, perché cioè, Aurelio De Laurentiis è un vecchio volpone, e quindi sta buttando, no, un po' l'attenzione su Antonio Conte, dicendo mi deve dire lui se vuole andare in nazionale. Dall'altra parte Conte dice: ma guarda, io figurati se voglio fare un passo in avanti in questa maniera e poi magari rimanere fregato perché qualcuno che arriverà alla presidenza della federazione magari sceglie un altro e non me. Quindi diciamo che è un po' il gioco delle parti in questo momento. Si incontreranno, secondo me, la volontà di Conte è quella di andare via dal Napoli e la volontà di De Laurentiis è quella di prendere un altro allenatore che non sia Conte. Quindi questo è che nessuno dei due vuole fare il primo passo dicendo sono io che non ti voglio. Questo secondo me è il ragionamento da fare. Quindi vediamo, insomma, è che il Napoli vuole logicamente cercare di abbassare i costi dell'allenatore, sull'allenatore, e quindi si proverà a fare qualcos'altro, si proverà ad andare su un altro profilo. Il Napoli si sta già muovendo, andando a parlare anche già con alcuni allenatori, vedi Maresca, che però sta aspettando il City, vedi soprattutto Vincenzo Italiano, che comunque è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis, e quindi secondo me alla fine della stagione le strade di Napoli e Conte si separeranno.
Goretzka-Milan è una possibilità concreta e dipende molto anche dalla conferma eventuale, detto che non ce n'è bisogno perché c'è un contratto che parla di Allegri il prossimo anno, o si sta già cominciando a pianificare insieme proprio ad Allegri quello che serve il prossimo anno? E Goretzka è proprio un nome uscito forse dal livornese, che è tornato al Livorno in questi giorni, e quando fa così il Milan è pronto a rialzarsi, cioè le sue squadre sono pronte a rialzarsi, che lui medita, si mette davanti al mare e ritrova situazioni e soluzioni.
Allora, Goretzka è un nome per il Milan, ma non è semplice perché ci sono anche altri club, il Milan non è l'unica squadra che è sul centrocampista del Bayern Monaco e si libererà a zero, e soprattutto Goretzka non vede il Milan come unica possibilità per la sua carriera che verrà. Quindi diciamo che in questo momento la percentuale non va oltre il 50-60%, cioè non è che siamo vicini alla chiusura della trattativa, anche perché i campionati stanno finendo, il Bayern Monaco l'ha già finito, però deve vincere la Champions, quindi si pensa a chiudere la stagione, poi ci sarà il Mondiale, quindi non è semplicissimo arrivare alle fumate bianche prima della fine del Mondiale, ma come sempre succede in questi casi. Quindi si prenderà tempo. Se ti ricordi Donnarumma-Milan, no? Cioè Donnarumma spiegò di aver scelto il Paris Saint-Germain quando l'Italia vinse l'Europeo. E l'Europeo l'Italia lo vinse l'11 luglio, se non mi ricordo male precisamente la data. Quindi insomma da qui all'11 luglio, insomma da qui al 10-15 luglio manca una vita, e quindi anche Goretzka si prenderà tutto il tempo necessario per decidere quello che dovrà essere il suo futuro. Su Allegri è vero che non c'è un contratto nuovo da firmare, ma c'è la nazionale, e la nazionale cambierà la morfologia delle panchine di Serie A, questo è inutile negarlo. Quindi insomma vedremo quello che sarà anche il pensiero del nuovo presidente della FIGC, che poi dovrà scegliere, certo, quello che sarà il prossimo commissario tecnico.
Vedremo, tanto il tempo passa, siamo al 23 di aprile, mancano un paio di mesi e sapremo chi sarà il nuovo presidente federale. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibe, un abbraccio, domani.
Ciao ciao, ciao Enzo, ciao a tutti.
Pausa per noi e rientro Luca Calamai, vi aspetto. Momento di dare il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo, buongiorno.
Finale di Coppa Italia sarà Inter contro Lazio. Dell'Inter un po' ce l'aspettavamo, ma magari non ci aspettavamo che il Como facesse un déjà vu, vivesse un déjà vu. Due gol di vantaggio e poi la rimonta. Come come lo interpreti questo déjà vu, diciamo, che si è visto?
Innanzitutto è stata una bellissima partita
e, l'andata.
E credo che, insomma, visto che ora ci riavvicineremo alle gare di Champions, Vincenzo, io tutte le volte che quest'anno mi è capitato di vedere la Champions, delle volte dico, ma noi che lo guardiamo a fare il campionato italiano, quindi quando ci sono belle partite, parlo anche dal punto di vista emozionale oltre dal punto di vista tecnico, ma ho visto anche dei bellissimi gesti tecnici, viva chi ce le fa vivere, ecco, perché è un bene per tutti, è un regalo che facciamo a tutti. Dopodiché io credo che la forza dell'Inter sia oggettiva, e l'Inter sta finendo bene la stagione, e non era semplice, perché dopo la clamorosa eliminazione contro il Bode ci potevano essere anche dei contraccolpi pesanti, essendo un allenatore molto giovane, quindi non di grandissima insomma, un allenatore deve prendersi un po' un ruolo, no? Anche dentro il gruppo. Invece non solo questo gruppo non ha mollato, ma ha accelerato, e questo ti testimonia di una dirigenza forte, di un gruppo di giocatori forti, e questo non mi ha sorpreso, quel tipo di rimonta. Ma viva il Como, ecco, viva il Como, viva il Como, perché il Como è qualcosa di nuovo. Ieri dicevo un po' provocatoriamente, intervenendo a Radio Firenze Viola, dicevo che Firenze si meriterebbe un pazzo, ecco, si meriterebbe quel tipo di giocatori. Questi sono un valore straordinario, portano ricchezza, portano qualità, portano freschezza, e quindi viva il Como. Ti dico anche che non so come finirà questa corsa per le qualificazioni dei posti europei, perché dura per tutti, a questo punto è dura, sì, per tutti. Poi vediamo quello che succede con la vincente di Coppa Italia, perché a questo punto la Lazio potrebbe prendersi un posto, giusto?
Sì.
Quindi obbligando a scalare le posizioni in classifica, io credo che il Como un posto in Europa se lo merita, qualunque esso sia. Ecco, io credo, ho detto e resto convinto, che la Champions forse li porterebbe su un'accelerazione che potrebbe anche non essere giusta in questo momento. Credo che la novità sarebbe, va premiata, però, quindi spero che il Como comunque vada in Europa.
Conosci molto bene Palladino, ti ha deluso un po' questa partita, o comunque, come ha detto Percassi, gli errori sono stati determinanti, gli errori arbitrali?
Errori determinanti, che confermano proprio un anno di grande negatività, un anno che non vogliamo ripetere. Tra le tante cose che non vogliamo rivedere di quest'anno c'è anche questa serie infinita di errori che poi spostano, incidano, creano problemi sportivi, ma Vincenzo, anche problemi economici, perché chiaramente determinano dei risultati che poi condizionano le classifiche e i vari passaggi. Però della partita di ieri, abbi pazienza, più che di quello che ha fatto l'Atalanta, che poteva fare decisamente meglio, io credo che merita un grande applauso il mio amico Sarri, perché guarda, io più volte mi sono ritrovato a dire che per quello che ha trovato Sarri alla Lazio, partendo da un grande tradimento, dal tradimento iniziale perché non gli era stata detta la verità, andando avanti con una guerra totale che ha visto svuotare l'Olimpico. Ragazzi, svuotare l'Olimpico per una piazza importante come la Lazio, per una scuderia importante come la Lazio, veramente parti da 1-0 per gli altri. In tutto questo scenario dicevo spesso che poteva esserci la Lazio al posto della Fiorentina quest'anno, a lottare per la salvezza con mille problemi, mille confusioni. Invece il nuovo Sarri, perché io ti dico la verità, in questo Sarri c'è un qualcosa
di nuovo, di diverso
e di migliore.
Sì.
Nel senso che l'emergenza lo ha obbligato a uscire anche da quelli che sono i suoi indirizzi tattici tecnici, che sono stati nel tempo scolpiti nel marmo, e invece si è dovuto adattare, ha dovuto gestire, ha dovuto rinunciare a qualcosa, accettare qualche piccolo compromesso. Ma se io penso che questa Lazio potrebbe finire la stagione vincendo una Coppa Italia, beh, secondo me Sarri sta facendo qualcosa di straordinario. È qualcosa di incredibile, veramente. Se dovesse vincere la Coppa Italia lo proporrei immediatamente per la panchina d'oro, perché ha fatto molto di più di tutti gli altri allenatori d'Italia, anche di quelli che magari vinceranno lo scudetto.
E lo vedi vicino eventualmente a scavalcare Grosso per la panchina della Fiorentina?
Ma non lo so, guarda, la Fiorentina è un elemento di grande confusione in questo momento, Vincenzo, e per non inseguire la confusione oggi bisogna ritornare nella normalità di un percorso. Cosa voglio dire? Che oggi non è prioritario sapere chi è l'allenatore, è prioritario sapere quale obiettivo ha la famiglia commesso, dove vuole mettere l'asticella, e questo dovrà essere spiegato in maniera molto chiara alla società Firenze, ai tifosi Viola. Se la famiglia commesso deciderà di non riconoscere quest'annata, va bene, come dice, sì, non c'è stata, e ripartiamo da dove eravamo e da che cosa volevamo un anno fa, di più o meno di questi tempi, la Fiorentina in tutte le sue anime societarie, a cominciare dal povero presidente Rocco Commisso, disse che l'obiettivo era di fare meglio della stagione precedente, quindi puntare al quinto posto e addirittura fare meglio i 65 punti, che non sono pochi. Se dirà questo, se invece metterà sul piatto un anno di passaggio, un anno interlocutorio, e non so con quale coraggio potrebbe dirlo, tutto questo è tutto un altro ragionamento. Ecco, quindi la scelta dell'allenatore secondo me sarà conseguente a che tipo di ambizione hai. E allora io ti dico che se poi la sfida, il ballottaggio è tra Vanoli e Grosso, lo dico con grande sincerità, non accendono nessuno dei due, uno perché comunque non ha dato un'identità di gioco, pur avendo fatto un qualcosa di fantastico, cioè salvare una squadra che a dicembre era retrocessa, l'altro mi sembra una scommessa. Ecco, io credo che Firenze debba andare oltre le scommesse. Una Fiorentina appunto al quinto posto deve avere delle certezze. Poi posso anche dire che vengo giustamente criticato da tanti tifosi della Fiorentina, perché per me l'anno scorso la grande certezza era Pioli, e Pioli non è stato un errore, è stato un fallimento, una catastrofe,
decisamente
un disastro, per cui sai, bisogna anche stare cauti quando si parla, ma insomma ecco perché io credo che, e resto convinto che Sarri sarebbe il punto giusto, perché piace ai tifosi, perché è maturato, perché sa valorizzare i giovani, perché non ti chiederebbe la luna, perché muore dalla voglia di allenare la Fiorentina, perché gli potresti dare le chiavi del Viola Park e lui l'aprirebbe e lo chiuderebbe, perché non avrebbe problemi a cercare anche nel settore giovanile ragazzi interessanti, perché parlerebbe ai fiorentini da fiorentino, cosa che purtroppo si è dimenticato da tempo. Ma siamo in una fase interlocutoria di grande confusione.
Quello sì. Invece prima parlavi di difficoltà nei piazzamenti delle coppe eccetera, chiaramente c'è l'Europa League, la Conference, che è aperta ormai a tanti. La Champions League invece, dopo il turno di campionato che si è concluso, possiamo racchiuderla in queste quattro squadre: l'Inter e Bavente che vince lo scudetto, Milan, Napoli, Juventus, oramai è chiusa tra di loro?
Aspettiamo Milan-Juventus, anche se io credo che l'unica alternativa alla Juventus e alla Roma, a proposito di confusione, ne stia vivendo anche la Roma in dose industriali, no? Sono entrati dentro una guerra di cui un giorno probabilmente, Vincenzo, capiremo il perché.
Che non ti aspettavi,
manca il perché. Manca il perché di una guerra così devastante in questo momento della stagione. Perché? Cioè, chi ha da guadagnarci da questo tipo di battaglia? Non lo so, per me nessuno. Ma poiché le cose illogiche non nascondono verità nascoste, scusami il gioco di parole, magari poi strada facendo scopriremo che cosa è successo. Però oggi la Roma è un elemento di grande confusione, per cui mi verrebbe da dire che oggi le quattro sono sicuramente favorite. Aspetto l'esame Milano per la Juve, perché qualche piccolo dubbio ancora ce l'ho, nel senso che la Roma non la vedo completamente fuori se tornasse a essere unita e compatta all'inseguimento, e la Juventus mi sembra che stia andando a tavoletta, cioè non è che ha grandi margini ulteriori, è questa.
Però sembra anche la squadra più in forma tra le prime lì davanti in questo momento, no?
La più in forma sicuramente, la più la più già coinvolta nel futuro, e questo sai che un giocatore che è già proiettato nel futuro è un giocatore che dimostra ancora più impegno rispetto a quello che non sa quale sarà il suo futuro, che ha una figura molto chiara nel nuovo allenatore, e quindi chi vuole restare in questa Juve sa che deve dare il mille per mille anche nell'allenamento più banale. Vediamo, lì qualche piccolo margine, così come, ripeto, se la Lazio rubasse un posto in Europa League, poi sarebbe una bella battaglia per l'ultimo posto.
Certo,
bella battaglia.
Voglio tornare con te un attimo sulla vicenda Roma, già l'hai toccata, eccetera. Ti voglio chiedere, secondo te che cos'è che l'ha scatenata davvero? Il fatto che magari, Ranieri a un certo punto aveva parlato a Urbi e Torbi alle televisioni parlando di obiettivo Champions, di una Roma che l'anno prossimo può vincere lo scudetto, e poi vedere questo crollo lo ha fatto perdere un po', come si dice in questi casi, la Trebisonda, se l'è presa con Gasperini, un qualche cosa, qualche conflitto interno, perché poi Ranieri lo conosciamo con una personalità saggia, e invece questa volta forse anche i tifosi della Roma, scegliendo di stare dalla parte di Gasperini, hanno trovato una nota stonata da lui.
Allora, sei un bravissimo giornalista, la domanda è pertinente, ti ho già dato una risposta, non lo so, ma una cosa mi sento di dirtela con certezza assoluta. Ranieri non fa niente per caso, Ranieri è un uomo di mediazione, non è un uomo di guerra. Allora, se scatena una guerra nei tempi sbagliati, che questa guerra con la squadra ancora in corsa per la Champions è un tempo sbagliato, vuol dire che qualcosa è successo, qualcosa di cui, ripeto, ancora non ne abbiamo certezza assoluta, ma qualcosa è successo, perché guarda, il più grande Richelieu, il più grande Kissinger del calcio italiano è Claudio Ranieri, ma è fuori ruolo. Se l'ha fatto, l'ha fatto perché sa delle cose che noi sappiamo, perché ci sono state delle tensioni che noi non conosciamo, perché insieme alla proprietà hanno voluto dare un'accelerazione subito per far capire alle tifosi che arriverà un altro allenatore, ma perché lo fai ora? Lo potevi fare il mese dopo, e che cambiava? Magari avevi anche più forza, no? Se volevi fare questo percorso, perché magari questo lo potevi fare a qualificazione Champions non conquistata, no? E poi ti metti in una situazione di difficoltà, non da Ranieri. Quando Ranieri dice, apportandolo a suo vantaggio, diciamo, che ogni scelta del mercato è stata condivisa con Gasperini, giusto? Sì. Lui lo dice per giustificare, se le scelte sono sbagliate la colpa è di Ranieri anche, cioè non è che sei meno colpevole se le scelte le hai fatte in due invece da solo, sempre colpevole sei. Anzi, direi più colpevole, perché te hai un ruolo dirigenziale superiore a quello di Gasperini. Quindi anche il tentativo di giustificare un qualcosa, io l'ho letto come un clamoroso autogol. Cioè, avrebbe avuto un senso se avesse detto, guardate, le scelte le ha fatte tutte Gasperini e noi abbiamo accompagnato tutte le sue scelte, in alcuni casi anche senza grande convinzione. Allora potrebbe avere un senso. Ma dire le abbiamo fatte insieme, che aggrava la posizione, quindi non ha senso, guarda, è tutto senza senso.
Sì, poi c'è da registrare.
Stai tranquillo, stai tranquillo, fra un mese o due sapremo delle cose che ci renderanno questa storia sbagliata, comunque almeno ce la renderanno comprensibile.
Quindi ne capiremo qualcosina in più. Altro giocatore in questo caso che conosci molto bene, del quale ti voglio cercare di chiedere di interpretarci un po' le volontà reali, il futuro, il non futuro, eccetera, è Dusan Vlahovic. Questo continuo tentennare sul rinnovo è più da parte della Juventus o del giocatore?
Allora, guarda, innanzitutto ti posso dire per certo che Luciano ha creato un buon rapporto, anche umano, con un giocatore che, per quello che mi è stato un po' raccontato, ha anche delle fragilità che poi non sono dei limiti, io parlo da un punto di vista umano, che non ne fanno di ciò un limite, anzi lo rendono, ai miei occhi, una figura più vicina, più umana, più quindi. E quindi questo era, così come ti dico che oltre a Vlahovic poi serve un centravanti, cioè la Juve che nella sua testa deve restare per vincere lo scudetto e deve, come minimo arrivare tra semifinali e quarti di Champions, deve avere due centravanti. due centravanti veri che possono alternare fra loro. Devo dire che quando un giocatore comincia ad avere problemi fisici, un po' a ripetizione come ce l'ha Vlahovic, questo non è un buon segnale, no? È un segnale d'allarme di questa è una fragilità. Quindi io credo che per Spalletti Vlahovic, se resta, va benissimo, ma non è la soluzione di tutti i problemi d'attacco. Io quando sento parlare di cifre diverse da quelle del passato, conoscendo il mondo Vlahovic, un po' mi lascia perplesso tutto questo, perché il mondo che circonda Vlahovic è un mondo che per il quale uno più uno deve sempre fare tre, vince.
Sì.
E quindi pensare che con il contratto in scadenza sei disposto ad accettare una cifra, vorrei dire, quasi inferiore rispetto all'anno scorso, anche qui mi torna poco, se mi permetti, no? Perché realisticamente può valere 30 milioni Vlahovic? Io penso di sì, sinceramente può valere 30 milioni.
26 anni.
Sì, quindi sto nella normalità, no? Sì. Potrei anche dire ancora di più o di meno. Quindi è chiaro che una società praticamente se spende, non spende 30-32 milioni per Vlahovic, glieli dà a lui. E risparmia comunque i soldi dell'ingaggio di Vlahovic.
Sì.
Quindi perché Vlahovic dovrebbe restare alla Juventus abbassandosi l'ingaggio? Vorrebbe dire che Vlahovic si è ripreso la sua vita. E questa secondo me sarebbe una notizia. Che per la prima volta decide lui e non decidono gli altri.
Sì.
Però sarebbe strano, perché non è mai successo questo. Hanno sempre deciso gli altri.
È vero.
Tempistiche, modi e tutto il resto è sempre volato sopra la testa di Vlahovic. Poi magari può darsi anche che i tempi cambiano, che Vlahovic è diventato grande e dice si fa come faccio, come voglio io, ma sarei sorpreso, ecco, di questa cosa.
Ti sorprenderebbe. L'ultima riflessione la voglio fare in casa Napoli. Il crollo in casa contro la Lazio, i Fab Four che insieme non funzionano, un po' di pigrizia generale, Conte che dice abbiamo preso una legnata, occhio a guardarci le spalle, Lukaku che finalmente torna ma poi riparte, finito fuori rosa. È successo qualcosa in questo finale di stagione a Napoli?
Sì, allora, quando viene meno un obiettivo sportivo, poi Vincenzo, te sei un uomo esperto, sei un grande giornalista.
Grazie, troppo buono.
C'è già la valigia alle vacanze, e poi c'è quello che pensa dove va l'anno prossimo, quello che vuole il nuovo contratto. Napoli è finito, ragazzi. È finito, c'è chi pensa al mondiale. La stagione è finita, quindi questa dovrebbe essere l'opportunità per magari provare qualcosa di nuovo. Allora, nel mio piccolo mondo napoletano, sai, a Firenze napoletani sono dappertutto,
sì, sì.
Io ho un mondo napoletano di Firenze molto agguerrito, dove tra l'altro ho la possibilità di comprare delle mozzarelle straordinarie.
La mozzarella
in questo mio mondo napoletano c'è molta irritazione nei confronti di Conte.
L'ho notato.
Perché non fa giocare quelli che meriterebbero di giocare, il talento, pur di far giocare giocatori di nome più importante ma che non sembrano nelle condizioni di dare niente di speciale, quindi vorrebbero più coraggio da parte di Conte, non la solita logica da allenatore, delle solite gerarchie, i soliti passi. E vedi, il Napoli oggi ha tanti dubbi. Vedi che la Juventus, mettendo delle certezze, te che cosa hai detto? Sembra la squadra più in forma, perché la Juventus è già nell'anno nuovo,
sì,
con la conferma di Spalletti, è già là, e quindi si porta dietro tutti quelli che già vogliono far bene per l'anno nuovo. In Napoli mi sembra ancora legato a un anno che è finito in maniera, direi, sicuramente sufficiente, ma con tanti interrogativi e tanti dubbi, a cominciare dall'allenatore, e quindi tutto ciò non porta entusiasmo, ma soprattutto non ti proietta nel futuro. Io credo che sarebbe anche l'ora di vedere qualche giocatore, qualche talento che anche per capire che cosa può rappresentare per il Napoli l'anno prossimo.
Sì, sì.
Che cos'è De Bruyne lo sappiamo, Vincenzo, non è che dobbiamo far giocare De Bruyne per capire che è De Bruyne, no,
certo.
Magari c'è qualche altro giocatore che invece 4-5 partite di campionato con la maglia del Napoli, con la pressione, comunque se gioca a Napoli ce l'hai, ti possono aiutare a magari a fare delle scelte importanti. Però questa è l'umore del popolo napoletano di Firenze.
Sì, che ti riporto anche da Napoli pari uguale praticamente, ti posso dire che è un po' così. Come sempre grazie a Luca Calamai, ciao Luca, un grande abbraccio a Luca Calamai, ci fermiamo qui per l'ultima volta, ultima pausa, al rientro Lorenzo Beccarisi, Casa Lazio e poi Alain Valnegri. Come abbiamo anticipato, adesso andiamo in Casa Lazio da Lorenzo Beccarisi. Becca, buongiorno.
Buongiorno Vinzo, buongiorno a tutti.
Allora, aspettato o inaspettata in Casa Lazio questa qualificazione alla finale di Coppa Italia? Chiaramente era diventato l'obiettivo principale della stagione, però poi dovevi andartela a giocare in casa di un Atalanta che è sempre una squadra dal punto di vista strutturale di rosa molto più forte rispetto alla Lazio. Eppure la Lazio contro il Napoli aveva dato dei segnali molto importanti che potevano aumentare l'ottimismo, ma partita bruttina ieri fino a un certo punto, poi Lazio in vantaggio, si fa recuperare, qualche episodio che ha fatto storsellare, chiamiamolo così, diciamo così, per Cassi, poi si arriva ai rigori e c'è questo straordinario Motta che ne para 4. Che cosa ci racconti di questa serata della Lazio?
È stata una serata particolare, strana, per certi aspetti un po' l'emblema, no, di quella che è stata la stagione della Lazio, perché se qualcuno avesse detto a inizio anno la Lazio conquista la finale di Coppa Italia, visto il tabellone, Milan agli ottavi, Bologna campione in carica ai quarti, una fra Juve e Atalanta in semifinale, ci è arrivata l'Atalanta e ci è arrivata anche bene, e poi la Lazio si presenta a Bergamo con il secondo portiere che è arrivato 3 mesi prima dalla Serie B, con Patrick regista, con Noslin centravanti, con tutto quello che è successo, diciamo che probabilmente non ci avrebbe creduto nessuno, però la Lazio ha avuto la forza di portare la partita dove voleva lei, ovvero con una grande fase difensiva, con la possibilità di provare a ripartire, riuscita anche a sfruttare una cosa che non sfrutta quasi mai, ovvero le palle inattive col gol di Romagnoli, e poi è successo quello che succede spesso nei confronti fra Lazio e Atalanta in Coppa Italia, perché l'ha detto ieri per Cassi l'episodio, la famosa mano di Bassos del 2019, sì. Il gol annullato che, come Sarri ha detto ieri in conferenza, se andiamo a vedere quello che si è deciso domenica in Cremonese-Torino, si va sulla stessa linea da un punto di vista arbitrale, poi si può condividere o meno, personalmente non lo condivido mai quel tipo di fallo, però si va su continuità, per una volta che gli arbitri danno continuità, forse è strano anche protestare. C'è da sottolineare anche, l'ha fatto Sarri in conferenza, non è stato fatto da altri, che c'è anche un fallo di mano di Scalvini su Noslin a un quarto d'ora dalla fine della partita nell'area dell'Atalanta, quindi è stata una partita dalle mille emozioni, e poi però inevitabilmente la copertina se la prende Edoardo Motta, che ha dei numeri straordinari sui calci di rigore, ma non solo. Per dirti, stamattina su tutto il mercato web abbiamo fatto un focus proprio sul ragazzo, ha giocato 6 partite in Serie A, è già nella top 10 per gol evitati tra i portieri della Serie A, nonostante abbia giocato solo 6 partite.
Ed è costato, ha evitato
quasi un milione, quasi 3 gol, è costato 1 milione bonus compresi. Penso. una cifra minima, che se consideriamo che la Lazio ha ceduto in prestito a 3 milioni Mandas praticamente, con la cessione in prestito per 6 mesi, ha pagato l'arrivo di Motta e il contratto di Motta per i prossimi 4 anni, quindi operazione economicamente perfetta. Un ragazzo che sta facendo benissimo, la percentuale migliore di parate di tutta la Serie A, perché all'81%, carne secchia al 77,5%, che in questo momento è in testa. Motta non è in classifica solo per il numero ridotto di partite giocate, quindi è veramente una grandissima scoperta, ed è uno dei protagonisti di questo finale di stagione. Con lui in campo la Lazio in 7 partite ha perso solamente a Firenze e ha tenuto la porta inviolata in tre occasioni, ha subito solo 4 gol in 7 partite.
Un nostro amico prima saggiamente ha detto: ma chi la gioca la finale, Provedel o Motta?
No, non c'è dubbio, perché Provedel non è disponibile. Provedel tornerà non prima di luglio, quindi il dubbio non si pone. Se fosse, bella domanda, però penso che Sarri è ben felice di non avere questo tipo di problema. C'è anche da dire che Motta è l'unico portiere disponibile della prima squadra in questo momento, perché si è fatto male anche il terzo portiere Furlanetto, quindi diciamo che spera di non doversi correre ad altri portieri Maurizio Sarri in questo caso. Ti dico che però non Provedel, ma in vista della finale di Coppa Italia, chi vorrebbe provare a recuperare e fare qualche minuto è Nicolò Rovella, che potrà giocare nel finale di stagione, si è rivisto in campo martedì per la prima volta, ha fatto solamente una prima parte dell'allenamento, solo l'attivazione con il gruppo, però proverà a recuperare per la finale del 13 maggio. Ti do un'altra notizia, Vince, che è il discorso relativo ai tifosi. Sappiamo quanto sia centrale l'aspetto dei tifosi in questo 2026 per la Lazio. Il tifo organizzato si è espresso poco fa e ha comunicato che sarà presente nella finale di Coppa Italia. Ha detto: abbiamo fatto un patto con Sarri e con la squadra e quindi avevamo promesso che se ci fosse stata la finale saremmo stati presenti.
Peccato, altrimenti.
Mentre invece la grande notizia, secondo me la cosa che farà più rumore di tutte, è che il tifo organizzato non sarà presente al derby.
Ah,
e quindi non ci
non
sarà al derby. Questa è la grande notizia, non ce l'aspettavamo neanche noi. Pensavamo che il derby al derby ci sarebbe stato il tifo, invece non ci sarà, almeno il tifo organizzato. Poi ovviamente
chi vuole andare può andare, certo.
Esattamente, però vista diciamo la media di spettatori presenti in curva nelle partite in cui si è giocato e non era presente il tifo, prossimo allo zero, mi aspetto che comunque sarà una curva nord tendenzialmente semideserta e questo penso che avrà un impatto estremamente importante vista l'importanza della partita.
Non solo, le famose coreografie che si fanno nel derby. Esatto. Senti, ma non fosse andata in finale la Lazio, ci sarebbe stata la stessa decisione?
Questa è un'altra bella domanda. Probabilmente no, nel senso che magari si sarebbe fatto il derby, però è un segnale forte comunque che viene mandato. Non lo sappiamo, magari nei prossimi giorni ci saranno altre delucidazioni, magari diranno che comunque era una decisione che era già stata presa a prescindere. Tra l'altro hanno detto comunque saranno presenti a Ponte Milvio i tifosi per il derby, ma non entreranno allo stadio, e quindi anche da questo punto di vista è un segnale piuttosto forte che hanno voluto mandare i tifosi, che però non lasceranno solo la Lazio in quello che sarà l'appuntamento più importante di questa stagione. Lo era la partita di ieri fino ai quattro miracoli di Motta su rigore, adesso la partita più importante è diventata la finale del 13 maggio.
Ultimissima domanda che ti faccio: con o senza Coppa Italia la Lazio sta già pensando a un futuro senza Sarri? Poi paradossalmente sarebbe un ennesimo paradosso della stagione.
Ma il futuro è una parola estremamente complicata da analizzare in questo momento in casa Lazio. Anche ieri Sarri in conferenza ha fatto un cenno veloce all'udito che era presente ieri a Bergamo, ha detto: no, l'ho visto al volo negli spogliatoi e di futuro non ho parlato e non abbiamo mai parlato fino a questo momento. Quindi si aspetterà inevitabilmente quello che succederà il 13 maggio. Io già nella conferenza di martedì avevo chiesto a Sarri se raggiungere la finale di Coppa Italia in questo momento è il massimo obiettivo che si può raggiungere alla guida della Lazio, domanda che verrà ripetuta nella conferenza di vigilia della finale di Coppa Italia. Io credo che più di quello che può raggiungere la Lazio mercoledì 13 maggio in questo momento non si possa fare, e magari può essere Sarri stesso a dire: non vedo futuro oltre a una finale di Coppa Italia, proviamo a vincerla e ci salutiamo col massimo obiettivo raggiungibile.
Grazie a Lorenzo Beccarisi, ciao Becca, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Alen, buongiorno.
Ciao Enzo, buongiorno.
Che partita è stata tra errori arbitrali che hanno fatto arrabbiare tanto Percassi, noia iniziale, partita molto bloccata all'inizio, fuochi d'artificio finali, botta e risposta al vantaggio della Lazio con Romagnoli, il pareggio di Pasalic, calci di rigore dove c'è stato questo straordinario Motta che ne ha parati 4, tra l'altro intuendo sempre le traiettorie. Come ce la racconti questa semifinale?
Vabbè, un po' la sinopsi che aspettavamo, è un'Atalanta che comunque ha provato a spingere, un'Atalanta imprecisa nell'ultimo gesto, e una Lazio che ha saputo aspettare il suo momento e poi parla solo Motta dei rigori. Poi in quanto ai rigori, non so, per casi penso che esageri un po', sinceramente. E niente, la Lazio non ha proposto il classico calcio di Sarri, però ha dimostrato di saper soffrire, saper aspettare il suo momento, e per l'Atalanta è una stagione chiaramente deludente, perché alla fine gli rimaneva quello all'Atalanta. Adesso gli obiettivi quali sono? La Champions mi sembra che comunque sia troppo andato, distante. Provare a entrare in Europa League è complicato, dunque gli rimane solo la Conference. Visto con che ambizione era partita, comunque è una stagione dove l'Atalanta ha deluso.
Come ti aspettavi che schierasse o che gestisse questa partita Palladino? Perché poi comunque viene da tre partite dove ha raccolto veramente poco: la sconfitta in casa con la Juve, un punticino a Roma facendosi rimontare, poi questa partita persa e quindi la finale mancata. Sta venendo meno in qualche scelta? È un Atalanta
da qualità? Sarebbe meglio a concentrarsi sul presente, non parlare a vanvera del passato. Mi riferisco evidentemente alle sue parole sul suo anno trascorso a Firenze. Cioè, Palladino ha una Formula 1. Cioè, sì. La squadra di Palladino, cosa manca a questa squadra, sinceramente?
Una grande
manca. E non essere uscire come uscito contro il Bayern, la semifinale di Coppa Italia, in campionato ha perso tanti punti con in partite dove comunque questa squadra doveva portare a casa vittorie. E non so se sì, migliorare Juric non era difficile, però questa squadra non ha fatto il salto qualitativo sulla competitività con Palladino. E si sapeva che comunque il dopo Gasp poteva essere delicato, è stato traumatico con Juric, però con Palladino è deludente, chiaramente. Se lui va in conference non era assolutamente l'obiettivo. Che poi va in conference e la vinci è un altro discorso, e sarebbe un altro trofeo per Bergamo, e questo comunque tifoso atalantino sarebbe ben felice, però per la dimensione socio-economica dell'Atalanta è un passo indietro, chiaramente.
Nel pomeriggio di ieri si è diffusa la notizia dagli esperti di mercato che la Juventus sarebbe convinto o comunque affascinato e convinto dal punto di vista dell'accordo Alisson Becker per la prossima stagione. Adesso ci sarà semplicemente da parlarne con il Liverpool. Difficilmente immagino il Liverpool sia un club che faccia muro verso un portiere che comunque ha dato quello che ha dato, e adesso magari c'è voglia di ricambiare qualcosa anche in casa Liverpool. È una scelta che ti convince quella della Juventus, eventualmente?
Beh, un portiere esperto che ha le spalle ben larghe. Quest'anno quante partite ha giocato Alisson?
Tanti infortuni ha avuto comunque.
Lì gran dubbio è quello, a che costo, con che contratto. Spalletti lo conosce, e comunque Alisson vai su un profilo comunque internazionale, comunque portiere del Brasile. Sinceramente, se analizziamo il costo dell'operazione, il valore del calciatore, e ci buttiamo anche dentro l'esperienza, penso che sia un'operazione rotonda. Adesso poi non siamo dottori, non sappiamo la salute che ha Alisson, che è l'unico dubbio. Sì. Ma se è integro, comunque è un'operazione comunque fatta bene, nel senso che ha tutte le caratteristiche o le condizioni per poter essere il portiere che ha bisogno la Juve, perché comunque il portiere di classe internazionale sta mancando a Torino negli ultimi anni.
Sì, tra l'altro si parla di una cifra di circa 10 milioni, massimo 15, arrivando ai bonus per il cartellino, e 5 milioni all'anno per i prossimi 3 anni per Alisson Becker. Direi che insomma sono cifre giuste, no? Vista l'età e la qualità però naturalmente del portiere.
Beh sì, sono cifre di mercato con l'esperienza che ha, sì, poi lo stipendio è molto alto, per me è molto alto, però ormai i calciatori con un certo pedigree li paghi, e lui ha bisogno in un certo senso non rilanciarsi, però è l'ultima sfida in Europa per lui, chiaramente. E a Liverpool Mamardashvili è tanta roba, lo dobbiamo dire,
e lui non ha voglia spazio, sempre di più.
Sì, però non ha voglia di essere in competenza, forse in concorrenza e poi comunque tornare in Italia per lui, comunque sappiamo che è affezionato all'Italia, dunque sì, è un win-win per tutti, ma anche per il Liverpool, che si toglie comunque una rivalità che potrebbe anche creare, che avrebbe potuto creare tensioni.
Goretzka sempre più vicino, comunque più idea concreta da parte del Milan. Non mi sembra che il Milan abbia un problema soprattutto a centrocampo, ce l'ha più lì davanti, però sarebbe un upgrade importante?
Beh, secondo me sì, Goretzka è il centrocampista dominante in Italia, cioè, fisicamente è un animale, scusa il termine, ma un animale Goretzka, e poi è uno che comunque ha l'inserimento, ha intelligenza, completissimo, completissimo, sì, sarebbe una grande operazione, fa parte di una delle tre squadre dominanti nel calcio europeo, non è titolarissimo nel Bayern, però in Serie A, visto comunque gli ultimi centrocampisti che sono arrivati, tra età, tra anche la qualità dei giocatori che sono arrivati, comunque arriva un campione e comunque non è poi così comune oggi come oggi in Serie A.
No, giocatore che sicuramente, poi io sto pensando anche a come è composto il centrocampo del Milan, che avrebbe veramente un upgrade ulteriormente importante, no? Poi il Modric,
poi arriva a zero, Modric.
Cosa?
Poi arriva a zero.
Esatto, diventa assolutamente un colpo veramente non da poco. Senti, abbiamo fatto tanti elogi per Maurizio Sarri e ne abbiamo parlato anche spesso con te in ottica fiorentina. Sarebbe l'upgrade giusto per la Fiorentina? Detto sempre che comunque Vanoli merita di lavorare con serenità e anche magari un'opportunità, però se dovesse cambiare sarebbe il nome giusto?
Beh, è uno dei pochi nomi di una certa dimensione che accetterebbe Firenze o che verrebbe con entusiasmo. Sappiamo che comunque Sarri gli manca l'esperienza della Fiorentina, e l'ha detto più di una volta, dunque è chiaro che allenatori del livello di Sarri a le cifre che chiederebbe Sarri non ne vedo sinceramente, dunque sì, ma poi i matrimoni, sai come succedono queste cose, le parti soprattutto che entrano in questo tipo di trattativa, e secondo me la Fiorentina, la dirigenza, la dirigenza non so se ha voglia di puntare su Sarri, Io secondo me vuole un profilo più giovane, forse più internazionale. Ho sentito diversi nomi negli ultimi giorni. Sembri che comunque Paratici guardi molto la Premier, sia per l'allenatore che per il mercato. Vedremo, però è chiaro che è un allenatore di questa dimensione. Lo vedo più, vedo più un ritorno a Napoli, paradossalmente, che un arrivo a Firenze.
E ti dispiacerebbe? Cioè, nel senso, dal tifoso Allen farebbe piacere vedere Sarri.
Ah sì, ma Sarri a me piace Sarri, io sono sarrista. Cioè il Napoli di Sarri negli ultimi 20 anni, quante squadre in Serie A giocavano il calcio che giocava il Napoli di Sarri? Esteticamente parlando, Io sì, non sì, ne sì. vedo.
No, è stato...
Non ne vedo.
Un bel vedere sicuramente.
Sì, manca il titolo, manca lo scudetto per...
Beh, l'ha vinto con la Juve.
L'ha
vinto con la Juve poi successivamente.
Vabbè, ma sinceramente il sapore dello scudetto della Juve l'ha vinto lo spogliatoio, non l'ha vinto Sarri.
Sono
cioè,
d'accordo.
La Juve di Sarri non era una Juve sarrista.
No,
come giocava la Juve, lo sai meglio di me. Insomma.
Sì, assolutamente. Era una squadra che praticamente vinse da sola. Ci ricordiamo anche che poi lo stesso Buffon raccontò che era ottobre che andarono in gestione automatica praticamente, quindi sì, non era mai stata una Lazio. Quello forse è stato fallimento gestionale maggiore, che poi andò a vincere con il Chelsea ma fu mandato via, e quindi è un allenatore sempre difficile per certi aspetti, ma che ho trovato anche molto maturo. Non so se l'hai trovato maturato anche tu.
Sì, ma ormai è un personaggio Sarri, nel bene e nel male. In certe piazze non può andare. Io quando sentì che Sarri stava la Juve, non ho mai visto questo matrimonio. Ricordo ancora le foto, non so se era a Kiev o no, non ricordo dove comunque vedevamo Sarri con i dirigenti juventini, ma no, non lo vedevo. Io Sarri lo voglio in tuta in panchina. Torino non va in tuta in panchina.
No, ci ha provato con una maglia discutibile, però.
Sì, mi ricordo, però no. Dunque non... Vabbè, erano quei matrimoni superficiali, no? Di dire, ma sì, voleva vincere lo scudetto, capito, la Juve voleva cambiare modo di giocare. La Juve spesso e volentieri, quando ha puntato su degli allenatori estremamente offensivi, ha deluso, da Manfredi in poi. Forse Spalletti sta riscrivendo un po' la storia della reazione
però
della
con
Juve.
Con una logica, diciamo, con intelligenza, secondo me.
Sì, sì, sì.
Con molta intelligenza. Alen, grazie per oggi, ci aggiorniamo domani per cominciare a presentare anche il turno di campionato. Grazie ad Alen Valnegri.
Grazie, ciao.
Si avvicina il momento di Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Pallomeni, Andrea Maiocca, Francesco Tringali in redazione. Io saluto e ringrazio Giorgio Solani.
Mangia il pollo con le mani.
Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.